La Belle Époque della Banda Bonneau di Gian Gilberto Monti. Regia di Claudio Laiso.
Questa è una storia all'inizio del Novecento.
Siamo in Francia, c'è la democrazia.
La guerra in Europa non c'è, o meglio, c'è dappertutto, ma non qui.
È la Belle Époque.
Vai a prendere il caffè sulla Seine.
Vai a ballare al Moulin Rouge.
E lì ci ritrovi gli artisti.
I ministri.
Bellissime donne. Basta avere i soldi.
E se vuoi farti quattro risate?
Vai al cabaret, allo Chat Noir, dove i comici prendono in giro l'imperatore.
Ma se non hai soldi, se cerchi lavoro, se sei disperato perché non lo trovi, che cosa fai?
Questa storia a Parigi la conoscono tutti. È quasi una leggenda, però è tutto vero.
Questa è la storia di Jules Bonneau.
Operaio, anarchico e poi bandito.
Un fuorilegge.
Classe e mantenute solo esentasse, bastava esser veri signori o grandi re, ma molto chic.
Picasso amava solo bionde, per lui correva tutta Paris, Toulouse-Lautrec.
Petrolio facevan fuori cavalli e tramvai, l'imperatore grande amatore faceva all'estero solo guai.
La Belle Époque di una volta, quando il cancan
correva a Parigi,
la sicurezza non
è mondo, allora come oggi. La Belle Époque di una volta, quando il cancan ballavi da re, la sicurezza monetaria, allora come oggi.
Jules Bonneau nasce a Pont-de-Roide nel 1876.
È un paesino costruito accanto ai camini di una fonderia di Guise, a una ventina di chilometri dalla frontiera con la Svizzera e a 130 da Berna.
La madre muore nel 1881 quando Jules ha 5 anni. Il fratello Justin si uccide per una delusione d'amore buttandosi in un fiume.
Il padre, operaio fonditore, è un uomo violento e picchia Jules, che cresce solo e a scuola sviluppa un carattere ribelle.
A 15 anni è apprendista.
Non sopporta i capi reparto e reagisce. Viene accusato di rubare truccioli di rame dalla fonderia per poi rivenderli.
Ed è licenziato.
Viene assunto in un'altra fabbrica, a Bourguignon.
E qui, stessa storia, viene accusato di un piccolo furto negli spogliatoi degli operai ed è subito licenziato.
Nel 1893 il padre si trasferisce a Besançon, dove si risposa e ha altri figli.
Jules non lega con la nuova famiglia. A quell'epoca ha 17 anni.
Inizia a frequentare le riunioni sindacali.
E viene schedato come individuo dalle pericolose tendenze antisociali.
Quando Bonneau entra nel mondo del lavoro, in Francia ci sono 6 milioni di operai e 830.000 iscritti al sindacato, che è diviso a metà tra comunisti e anarchici.
Ma il primo maggio non è una festa come oggi, con canti, cortei.
Eh no, l'esercito spara. Nel 1890 barricate, saccheggi e arresti in massa a Vienne.
Nel 1891 l'operaio de Camp incita la folla a reagire.
A Clichy, morti e feriti da ambo le parti.
E tra gli anarchici c'è chi vuole passare ad azioni dimostrative.
Vuoi farci ammazzare tutti?
E tu? Vuoi stare a guardare? Basta! Non lo vedi che se scioperi ti licenziano? E se prendi la tessera sindacale pure?
Se usi i loro metodi, diventi come loro! Se invece restiamo uniti, le cose cambieranno.
Già, intanto lavoriamo tutto il giorno per una paga da fame!
Se non la smettete voi altri, non vi faccio mangiare nemmeno quel poco che c'è! A tavola!
Nel 1892, Ravachol, operaio e anarchico, mette una bomba davanti alla casa del giudice che ha condannato De Camp.
Nel 1893, Vaillant getta una bomba carta all'ingresso del Palazzo Borbone.
Nel 1894, alle 9 di sera, Émile Henry lancia una bomba al Café Terminus di Parigi e dichiara:
ho voluto colpire la massa degli impiegati a 500 franchi al mese, più reazionari dei loro padroni.
Viene arrestato e ghigliottinato.
Il 24 giugno 1894, Sant'Ecaserio.
Anarchico, italiano, un ragazzo ragazzo di 20 anni.
Aspetta Lione il passaggio del corteo presidenziale.
E quando vede il presidente della Repubblica Sadi Carnot,
lo accoltella.
Ed è allora che il Parlamento vota le cosiddette leggi scellerate.
Diritto di perquisire, arrestare, giudicare a porte chiuse e chiudere i giornali sovversivi. Ma proprio tutti, non solo quelli anarchici.
E questo fa discutere.
Nel 1897, Jules si trasferisce con la nuova famiglia a Neuve-Maison.
Un villaggio a 190 chilometri dal paese natale, nell'Interland di Nancy.
Bonneau ha 21 anni, lavora alle ferriere, frequenta i caffè e discute come tutti i francesi.
Un giornale è indispensabile per...
Io non dico che gli anarchici hanno ragione per forza, ma abbiamo diritto anche noi ad avere un giornale, a incontrarci, a non crepare nelle miniere.
Voi siete contro la Francia. Non avete rispetto di questo paese e di nessun altro.
Noi rispettiamo le persone, non le frontiere.
Ben detto!
Vorrebbe dire che io sarei uguale a un tedesco?
Forse un tedesco è meno stupido di te.
Bastardo! Basta! Fatelo smettere! Siete degli assassini!
Dai, fatto! Tienilo fermo!
Adesso ti facciamo vedere chi comanda qui!
Il giorno dopo viene ripescato un cadavere nella Mosella.
Jules non è accusato di nulla, ma viene sospettato perché già schedato.
Alla fine di marzo, Bonneau in un caffè di Nancy e scoppia un'altra rissa.
Jules viene arrestato e condannato a 3 mesi di galera.
Quando esce, il padre lo caccia di casa.
È senza soldi, non sa dove andare, entra in un caffè e conosce una ragazza. È una giovane prostituta, lei lo ospita durante l'estate ed è forse il primo vero amore di Jules.
Ma la polizia lo sta cercando perché lui è renitente alla leva.
Così il 15 novembre 1897 viene arruolato in fanteria.
In quel periodo in Francia il servizio militare dura 3 anni.
E non è certo una vacanza.
Però accade un fatto strano.
Bonneau durante il servizio militare non viene punito nemmeno una volta.
Non solo, si appassiona ai motori, viene addirittura promosso sergente e impara a sparare con il fucile Lebel.
Col tango degli allegri macellai, ma che tango da scanna mattatui, frutta e fiori se vieni coglierai, e sangue fresco da bere se ne vuoi, sangue vero che si mangia a sazietà, grassi e magri in quantità, tutti ci si abbofferà, sangue vero. Al mercato ne vorrà, si fornisca a volontà, carne d'alta qualità, sangue vero. Che le pelli sian conciate e le zampe sian bollite e le teste marinate, sangue vero. Strafogando scoppierai, bello grasso creperai, tanti vermi nutrirai, sangue vero, bello nero. Va che tango di allegri militari, dei vincitori felici qui e dovunque. Va che tango di guerra fondai, ma che tango dei becchini sulle tombe. Sangue vero, alla baionetta vai, spingi e spara come sai, se non gli occhi sbarrerai. Sangue vero, fanne fuori qualcheduno, tanto peggio se è un cugino, sangue come fosse vino, sangue vero. E se lui non creperà, qualcun altro sparerà e il tuo ballo finirà, sangue vero. Da domani tocca a te, è il tuo giorno anche perché qui d'amore non ce n'è, sangue vero. Olè!
Durante il servizio militare, Jules Bonneau si innamora.
Conosce Sophie Louise, una sartina figlia di una vedova. Lei ha 20 anni.
Lui 25.
Il 14 agosto 1901 si sposano. La madre lascia la casa alla coppia e si trasferisce a Ginevra.
Bonneau trova subito lavoro. al deposito ferroviario di Bellegarde, alla frontiera con la Svizzera.
E Sophie rimane a casa a lavorare.
Ma lui riprende a frequentare il sindacato. Viene licenziato e iscritto nella lista nera.
Sono costretti a lasciare la Francia.
Vanno a Ginevra, dalla madre di lei.
Jules lavora come meccanico. Nasce una bambina, ma muore quasi subito.
Intanto la coppia viene espulsa dalla Svizzera perché senza permesso di soggiorno.
Tornano in Francia, poi ritentano a Ginevra.
Ma vengono espulsi una seconda volta e si trasferiscono a Lione.
464 chilometri da Parigi e 150 da Ginevra.
Bonneau riesce a impiegarsi in una fabbrica di automobili.
Jules, anch'io ho trovato lavoro.
Dove?
In una latteria. La padrona me l'ha ceduta in gestione. Vuole solo qualche franco per l'affitto.
E per i soldi come facciamo, Sophie? Con quello che guadagno io non so se...
Ho ancora i risparmi di mia madre. E poi...
E poi?
Aspetto un bambino.
Nel febbraio 1904 nasce Justin Louis. Bonneau è felicissimo.
Ma pochi giorni dopo il parto viene licenziato perché aderisce a uno sciopero.
Anche Sophie perde il lavoro.
E questa volta... Per la famiglia Bonneau è la miseria.
Si trasferiscono a Saint-Étienne, a 50 chilometri da Lione.
Vanno al circolo sindacale e lì conoscono il responsabile, un certo Besson, che ospita la coppia.
Bonneau si impiega all'automoto.
Ma nell'aprile 1906 viene un'altra volta licenziato per motivi politici.
Non solo. Si ammala ai polmoni, entra in ospedale.
E quando esce, scopre che la moglie si è messa con Besson.
Ma perché, Sophie? Perché?
Perché non ce la faccio più. Perché sono stanca, Jules.
Ma perché con lui? È uno come me, la pensa come me. Che cos'ha di diverso?
Perché è gentile. Perché mi ascolta. Perché gioca con il bambino.
Anch'io gioco con il bambino.
Oh, insomma, Jules, sono anni che andiamo avanti e indietro. Non abbiamo una casa. Tu non hai un lavoro. Io non ne posso più. Ti scioperi, licenziamenti. Basta.
Io quello lo ammazzo. Lo ammazzo di botte.
Il sindacalista, spaventato, scappa in Svizzera con Sophie e il bambino.
Bonneau cerca di farle cambiare idea, ma non ci riesce.
Respinto dalla moglie, senza lavoro e senza casa, fa qualche furto per sopravvivere.
Ma non è ancora il suo mestiere.
Alla fine del 1906, Bonneau torna a Lione.
Riesce a impiegarsi alle officine Berlier.
Studia i motori e il 17 settembre 1907 ottiene la patente. È un fatto straordinario per un meccanico.
Viene perfino promosso autista del direttore della Berlier.
Ma arriva un rapporto della polizia.
Bonneau è anarchico, è un sovversivo, è inaffidabile.
Il direttore lo licenzia.
Sì, ottiene qualche franco di liquidazione, una lettera di referenze, ma non ce la fa più.
E così, a 31 anni, diventa il bandito anarchico Jules Bonneau. All'inizio ruba solo moto e biciclette, poi passa le auto, le ruba in Svizzera e le smercia in Francia, a Parigi e Nancy.
E il ricavato lo divide con il movimento.
Con i soldi affitta una camera dai coniugi Tolon alla periferia di Lione.
Strana coppia.
Lui è guardiano del cimitero della Guillotière e si fa d'assenzio dalla mattina alla sera.
Lei si chiama Judith e si fa tutti gli affittuari.
Dal loro matrimonio nel luglio del 1900 a quando incontra Bonneau, di Judith Tolon si contano una trentina di amanti conosciuti.
Però, e Jules diventa...
Il trentunesimo amante di Judith.
E lei diventa sua complice. Nasconde armi, dinamite, denaro.
Ma la polizia, il 26 gennaio 1909, perquisisce la casa. Però non trova niente.
Anche perché è tutto sotto il pavimento.
Jules capisce che non è aria e decide di sparire per un po' di tempo.
Abbandona la Francia e parte per Londra.
Con le credenziali del direttore della Berlier, nel 1910 si presenta nella casa di Sir Arthur Conan Doyle.
L'autore di Sherlock Holmes.
Proprio lui.
E lei chi sarebbe, giovanotto?
Sono Jules Bonneau, monsieur.
Oh, e sa parlare inglese?
Mi faccio capire, monsieur. E questa è da parte della Berlier.
Vediamo... una lettera di referenza della direzione.
Del direttore, monsieur. Ero il suo autista.
Oh, e come mai, Mr. Bonneau, lei è a Londra?
Per imparare l'inglese, monsieur... mi scusi, Sir Arthur.
Bene, bene. Vedremo cosa sa fare con queste macchine.
Mm-hmm.
Jules Bonneau impara le buone maniere della società inglese, ma non solo, perché Sir Conan Doyle è un appassionato di armi.
Come le pistole automatiche Browning. Niente a che vedere con le vecchie pistole a tamburo dell'esercito francese.
E così impara a conoscere meglio le armi.
Ma soprattutto le macchine.
Le francesi Panhard e le Vassor con motore Daimler tedesco.
Come le Benz e le Mercedes.
E le italiane Fiat di gran moda anche in Svizzera, dove la prima vettura a motore viene costruita nel 1893 da Fritz Henriot.
10 anni dopo, in Francia, circolano già 30.000 automobili.
Sono elegantissime, legni pregiati, pelle di Daimler.
Viaggiano quasi a 100 all'ora. E costano una fortuna.
Così, quando Bonneau torna a Lione, alla fine del 1910, non si accontenta più di rubare auto qualsiasi.
No, vuole le migliori.
Con i cavalli che cade, di un bottone la marca migliore, per rubare quattrini e pigiarli come sardine. Corre la banda, nuove rapine, grasso che cola dalla limousine, il cuore canta. Cavalli che fade, di un buttone la marca migliore, per rubare quattrini e pigiarli come sardine. Corre la banda, nuove rapine, il grasso che cola dalla limousine, il cuore canta, il motore si schianta. Con i cavalli che fade, di un buttone la marca migliore, il verbo no.
Nel 1911 a Lione, Bonneau si associa con un italiano, l'anarchico Platano, noto anche come Mandolino.
È un pazzo scatenato, ha la mania delle armi.
Ma è un esperto di casseforti.
Beh, il ladro non è un mestiere qualunque.
Ci vuole classe.
Conosco una sola scuola, il furto è il mio diploma. Mio padre è sempre di fretta, mia madre è una sberla. Niente laccia la caviglia, mi chiamano l'anguilla. Sono agile, scivolo via da quelli della polizia. Per me una persona vuol dire la tasca, le lire. Chiudi la tua villa, per tutti son l'anguilla. Dentro la folla mi do una mossa e mi farò che metto via in un vecchio comò. Lo so, sembra un paradosso, non è propriamente ortodosso, malgrado il mio nome da pesce sono io che ti pesco. Occhio alla tua spilla, ecco arrivare l'anguilla.
Nell'aprile 1911 Bonneau e Platano fanno un colpo da 36.000 franchi nella casa del notaio Girard a Vienne.
Ormai Bonneau nell'arte del furto è un vero maestro.
Degli altri mi piace la grana, ma il guardo una bella persona, è la casa forte più forte che al mondo ci sia. Uno sguardo brilla, è il guizzo dell'anguilla. Sul lungo viale a passeggiare fine, vita sottile, una vera bonbon. La convincerò dolcemente che è la sua mente che prende, e quando è cotta puntino abilmente la uncino. Guarda la tua bimba, perché c'è qui l'anguilla, l'anguilla, perché c'è qui l'anguilla.
Il 12 ottobre 1911 la polizia di Lione cerca Bonneau in un'officina di riparazione che Jules gestisce con un ex operaio della Beurrier, Petit Demange.
È un'attività di copertura. Sotto il falso nome di Antoine Renault, Bonneau ha 8 garage di auto e moto rubate in tutta Lione.
Bonneau, avvertito da un amico, riesce a scappare prima che arrivi la polizia.
Arrestano Petit Demange, che non sa nulla, o se sa non parla.
Intanto Bonneau si nasconde a Lione.
Aspetta il suo compare di furti, Platano, che sta rientrando dall'Italia.
I due scappano verso Parigi.
Il 27 novembre sono a soli 40 km da Parigi, a Châtelet-en-Brie.
E nella foresta di Loget la macchina va in panne.
Bonneau è un esperto meccanico e comincia ad aggiustare la macchina, ma Platano si agita, è nervoso.
Scoppia una lite e l'italiano viene colpito da un proiettile alla testa.
Dalle indagini che farà la polizia non sembra un omicidio.
Infatti la traiettoria del colpo dal basso verso l'alto lascia pensare a un incidente.
Ma non ci sono testimoni.
Si sa invece che al rumore dello sparo un guardiacaccia arriva sul posto e vede Bonneau che sta sostenendo il corpo dell'amico.
Quando Bonneau vede il guardiacaccia, abbandona il corpo di Platanon e scappa con l'auto verso Parigi.
Si nasconde in una pensione di Parigi sotto il falso nome di Jules Comtesse, si tinge i capelli di rosso e si finge un uomo d'affari.
Il primo dicembre la polizia di Lione risale all'identità di Platanon e quindi di Bonneau.
Il giorno dopo viene perquisita la casa dei coniugi Tollon.
Ma questa volta la polizia decide di sollevare il pavimento.
E ci trova di tutto.
Ecco qua, ispettore. Una bombola d'ossigeno, 6 manometri e 7 cannelli ossi acetilenici.
Ah, allora, Judith, cosa ci fate con sta roba?
Io non so niente. Chiedetelo a mio marito.
Va bene. Monsieur Tollon, ammettiamo che lei voglia fare del bricolage, ma questi stampi assomigliano a franchi francesi e fabbricare banconote false è un reato.
Chiedetelo a mia moglie. È lei che se la fa con quel ladro.
Non è un ladro, è un meccanico. È anche bravo.
Oh, bravo lo è di sicuro, a giudicare da queste banconote.
Ma non aveva detto che erano false.
Monsieur Tollon, queste sono false, ma quelle di sua moglie Judith sono tutte vere.
Sono un regalo di Bonneau per il mio compleanno.
Oh, e con la dinamite cosa ci fate? I fuochi d'artificio? Ora basta, portate questi due in galera.
Agli ordini, ispettore.
Mio marito non c'entra con questa storia, e io nemmeno.
Lascia perdere, Judith, almeno stasera dormirò tranquillo.
Il 3 dicembre Bonneau legge la notizia dell'arresto di Judith sui giornali.
È solo, non sa che fare. Potrebbe rifugiarsi dagli anarchici.
Ma nemmeno lì è un posto sicuro, anche perché la polizia a Parigi sa benissimo dove trovarli.
Alla libreria L'Idée Libre o nella sede del giornale L'Anarchia, Belleville.
Uno dei quartieri più popolari della città.
In Rue Fessard 24.
È un piccolo appartamento dove vivono Victor Kibalchiche, 20 anni, profugo russo.
Che quando questa storia sarà finita tornerà a Mosca e diventerà l'intellettuale trotskista Victor Serge.
E Rire Maître Jean, 22 anni, madre di due bambine, separata e compagna di Victor.
Il loro miglior amico è André Soudy, detto pas de chance, lo sfortunato, perché non ha un franco, entra ed esce dal sanatorio.
Però è un bravo ragazzo, così la coppia gli paga le cure e lui in cambio fa giocare le figlie di Rirette.
È in questo appartamento che durante le riunioni di redazione della rivista si riuniscono i temibili anarchici di Parigi.
Ex comunisti, libertari, pacifisti, radicali.
E anche gli illegalisti.
Buongiorno signori, questo è Bonneau, un amico di Platanon e un guidatore formidabile.
Benvenuto.
Che piacere.
Platanon era un buon compagno di strada, ma come forse sapete, ha avuto un incidente.
Sappiamo già tutto, Jules.
E non può essere stata colpa tua.
Dici invece cosa sei venuto a fare all'Anarchie?
Sono qui per cercare degli uomini, non dei sognatori.
Io sono contento.
Anch'io.
Se vuoi una banda, siamo pronti.
Ma ci sono tre regole. Primo, rubare un'auto non è il fine, ma il mezzo per organizzare furti ancora più grandi. Secondo, mi sembra giusto. Usare le pistole Browning. Sono leggere e non si inceppano mai. Terzo, sparare solo se necessario e per legittima difesa. Allora, chi ci sta?
Io!
Se sei tanto pazzo, almeno non coinvolgere questo giornale.
Ah, questo è certo. Di voi non dirò nulla.
E noi nemmeno. Però sappi una cosa. Tu hai 35 anni e questi ragazzi soltanto 20.
Nasce la banda Bonneau. Ci stanno Octave Garnier, il bello, e Raymond La Science, il teorico.
I tre, nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 1911, svaligiano un'armeria, rubano a Boulogne una Delaunay Belleville e il 21 dicembre 1911
la prima rapina in auto del secolo, obiettivo,
la succursale della Société Générale de Banque in Rue Ordener.
Tutte le mattine, un cassiere della sede centrale di Rue de Provence prende un tram, scende alla fermata Ordener e lì trova la sua guardia del corpo.
Perché a Parigi nel 1911 la polizia è ancora disarmata.
Il cassiere Ernest Caby scende puntuale dal tram. La Delaunay lo sta aspettando a motore acceso da 5 minuti.
Bonneau rimane alla guida. Octave ha 6 Browning nelle tasche. Raymond e Bonneau 3 a testa.
Quando il cassiere Ernest Caby scende dal tram, Octave e Raymond scendono dall'auto e vanno verso di lui.
Octave tira sul cassiere, che cade a terra. Raymond spara verso la guardia del corpo, che scappa.
Ma il cassiere a terra non molla la borsa con i soldi.
Octave spara di nuovo e gli strappa la borsa.
Il cassiere cade a terra, più morto che vivo.
I due salgono in macchina.
Octave spara per aria.
Bonneau parte in quarta, evita un autobus che sbuca all'improvviso.
Sbanda, manda all'aria dei cesti di verdure
e via.
Liberi!
Sì, ce l'abbiamo fatta!
Dai, dai, accelera, muoviamoci, Jules! Accelera!
L'auto imbocca la strada per Pontoise.
E quando la banda Bonneau si ferma a un'ora da Parigi,
Octave Garnier apre la borsa.
5.526 franchi in monete d'oro e d'argento.
E 300.000 in titoli.
Ma difficilmente smerciabili.
Troppo poco.
Questa rapina è un fallimento.
E pensare che il cassiere aveva con sé un portafoglio con 20.000 franchi.
Forse Octave non ha avuto il tempo di chiederglielo.
Abbandonata la macchina, Bonneau e Raymond vanno ad Amsterdam per vendere i titoli a un certo Vandenberg, mentre Octave torna a Parigi.
Ma in un solo giorno, la polizia di Parigi comunica il numero dei titoli a tutte le polizie d'Europa.
La rapina del secolo! I primi banditi in auto rapinano la Société Générale!
La banca offre un premio di 12.500 franchi a chiunque darà informazioni!
Bonneau e Raymond tornano da Amsterdam.
E il premio sale a 50.000 franchi.
E quando incontrano a Parigi Octave?
Il premio è arrivato a 125.000 franchi.
Jules Bonneau, un pivello poi non era, su di lui una taglia da paura. Per averlo, qualsiasi poliziotto si farebbe fregare come un pollo. Solo contro tutti, resto lì fino alla fine, e la società rimaneva sulle spine. Senza storie, si faceva il suo lavoro, e la storia lo consacrerà eroe. Passeggiando, angosciati, pensavano tremando: sarò io il suo prossimo bersaglio? No, mio Dio, impossibile pensarlo. E Bonneau tranquillo rapinava gli esattori, ogni anarchico spaventava i patrioti. Però un giorno un amore lo tradì, e Bonneau l'han fregato anche così. Per Judith, granché poi non valeva, una donna da bordello, da galera. Ma Bonneau che sentimento aveva, scioccamente, fedelmente la voleva. Scioccamente, fedelmente la voleva. Scioccamente, fedelmente la voleva.
Intanto, a 10 giorni dalla rapina, Juan, il vice capo della polizia, non ci capisce più niente.
Allora, alcuni testimoni giurano che i rapinatori erano in 3, altri in 4, però sparavano come un reggimento. Si può sapere quanti sono questi banditi in auto?
Monsieur Juin, è un miracolo.
Cosa, Robert? Quale miracolo? Si sono per caso costituiti?
No, signore, ma il cassiere Caby si è svegliato dal coma e sta già descrivendo gli uomini della rapina.
E lui quanti ne ha visti?
2. Più 1 in macchina.
Bene, adesso abbiamo un miracolato che ne ha visti 3.
2.
Più 1 in macchina.
3.
A Capodanno del 1911 esce sui giornali la foto dell'anarchico Edouard Caruy. E poiché non assomiglia a nessuno dei 3, lo si accusa di essere il quarto uomo della banda.
Caruy è disperato. Arrestano la sua compagna, Jean-Georgie, che però nega ogni cosa.
Caruy non si fa trovare, ma se vuole scappare ha bisogno di soldi.
Si mette con Madge, il cuoco, e insieme organizzano il peggiore furto del secolo.
Il 2 gennaio 1912 rapinano un anziano possidente.
Un novantenne che vive con la sua governante a Chiai, vicino a Parigi.
E li ammazzano di botte a martellate.
È un vero macello. E nella sede dell'anarchie, Victor Kibalchich è furioso.
Carlui e Mej sono dei pazzi scatenati. E l'illegalismo non è che un furto. Adesso vedrete che fine faranno gli anarchici di Parigi.
Ma il delitto di Thiaï consente a Bertillon, che è l'inventore del metodo di rilevazione delle impronte digitali, di identificare i due.
Mej viene arrestato 2 giorni dopo e Carlui scompare.
Intanto il cassiere Cabi continua a parlare.
Sfoglia gli archivi della polizia.
E il 24 gennaio 1912 identifica Octave, il bello.
Le foto della banda fanno il giro di Parigi. Ci sono Octave Garnier, Jules Bonneau e Édouard Carlui.
Anche se nessuno ha ancora identificato Raymond Lascience.
E Bonneau che fa?
Nel momento in cui lo ricerca mezza Francia, lui si traveste da prete, sale su un treno e va fino a Lione, nello studio dell'avvocato di Judith Tollon.
Con una mano posa sul tavolo una Browning.
E con l'altra una busta.
Avvocato, questi franchi sono per Judith. Ditele che ha tutto il mio affetto. Ah, solo una cosa. Si ricordi che qui lei non mi ha mai visto.
Il 31 gennaio 1912 la banda Bonneau tenta di rubare un'auto in un garage privato a Gand, ma viene scoperta.
Octave uccide l'autista e Bonneau si inferocisce, vorrebbe sciogliere la banda.
Nel pomeriggio il vicecapo della polizia, Jouin, perquisisce i locali dell'Anarchie a Parigi.
Jouin porta in questura 13 anarchici, tra cui Victor Kibachiche e la sua compagna.
Io vi conosco, Victor. E voi conoscete questi uomini che di certo non vi assomigliano. Cosa c'entra l'anarchia con questi assassini?
Poco, Monsieur Jouin. Molto poco.
Parliamone tra noi, Victor. Nessuno saprà mai di questo colloquio.
Se voi mi conoscete bene, sapete anche che non ho nulla da dire.
Victor Kibalchiche, vi prego, non confondete l'onore con il buon senso.
Voi dovete fare il vostro lavoro, ma per me l'anarchia è qualcosa di più.
Come volete, Victor. Spero solo che questa follia abbia fine.
La sera del 31 gennaio, Victor rifiuta di parlare e rimane in galera.
Questo arresto spinge gli anarchici più indecisi a passare all'illegalismo.
Intanto, la banda Bonneau progetta una seconda rapina.
Il 27 febbraio i 3 rubano una Delaunay Belleville, ma la macchina va in panne.
La banda è costretta ad abbandonare il colpo.
Bonneau riesce a riparare l'auto.
Rientrando a Parigi, la Delaunay evita per un pelo un incidente, ma viene fermata da un agente di polizia.
E nel 1912 in Francia la polizia è ancora disarmata.
Per non consegnare i documenti, Octave Garnier, per un'assurda coincidenza, uccide l'agente Garnier di fronte al ristorante Garnier.
È il primo inseguimento nella storia di banditi in auto.
Prima ci ha provato un soldato in bicicletta.
E allora?
In Place de la Concorde è stramazzato al suolo, collasso cardiaco.
E i nostri 2 poliziotti?
Hanno requisito una macchina, Monsieur Jouin. Si sono messi alla guida, hanno fatto 30 metri e hanno investito una passante.
Ecco, adesso chiederà un risarcimento a tutta la polizia di Parigi. Sai che ti dico, Robert? A quelli dovevamo sparargli subito.
Siamo disarmati, Monsieur Jouin.
Lo so, e io intanto con cosa li arresto? Col mio ombrello.
Perché no?
Così la bella figura la farà mio capo e io ci rimetterò...
Monsieur!
La pelle? Ah.
Birichine e sempre accorte, a chi le indossa donano in sorte una grazia virile forte, di buon gusto e di qualità, senza equivoci e di gran moda, nero inchiostro niente che esploda, vero cuoio o quasi foca, conferiscono autorità. Le scarpe che van di più sono gli anfibi dei poliziotti, sentite che chiodi grossi, e questo è il fascino che va di più. Mattino fino al tramonto, ignorando come va il mondo, nel buon senso toccare il fondo di chiunque le porterà, regolando tristi litigi di bastardi e fanciulle belle, ballando tarantelle sopra i piedi di chi scarrerà. Sono le scarpe che van di più, sono dei gendarmi quelli brillanti, rimedio per tutti i pianti, e questo è il fascino che va di più. Hey! Utensili molto socievoli stabiliscono contatti affabili con gli sguardi e con i sederi degli zombie della società, riformando centri sociali con la propaganda attiva nello stomaco, nella gengiva degli imbecilli di questa città. Le scarpe che vanno di più, care compagne di umili agenti, armi ed ornamenti che nel
fascino che va di più, molto discrete, senza rumori. Durante gli interrogatori sostengono i tribunali con la saggezza e il peso dell'età, rispettando ritmi e cadenze, distruggono in gioiose danze le tibie e le resistenze del delinquente che confesserà. Sono le scarpe che van di più di questi giudici così zelanti, che calma gli animi di tutti quanti. Sono le scarpe che van di più. Sono le scarpe che van di più.
Il primo marzo, Juan arresta l'unico che in tutta questa storia non c'entra niente, il falegname, l'anarchico pacifista Eugène Dieudonné, e lo accusa di essere uno dei banditi in auto.
Il cassiere Cabistra giura che Dieudonné c'era.
Il giorno dopo a Notre-Dame, maestosi funerali di Stato per l'agente Garnier.
Intanto la banda Bonneau è pronta per la seconda rapina.
Il 25 marzo 1912, alle ore 8, nella foresta di Sénart, Bonneau, Octave e Raymond, insieme a René Vallée e Limonier e André Soudy, rubano una De Dion-Bouton.
L'autista reagisce e viene ucciso, ferito il passeggero.
Alle ore 10 la De Dion-Bouton si arresta di fronte alla filiale della Société Générale nel centro di Chantilly.
Bonneau rimane alla guida.
Entrano Octave, Raymond e Vallée.
Monnier, il fiorista, fa da palo.
André Soudy scende dall'auto con una carabina. Non ha mai sparato in vita sua.
State lontani! Oh, è peggio per voi!
Bilancio della rapina, due morti e un ferito tra gli impiegati.
Oltre a 45.000 franchi in banconote e monete d'oro e d'argento.
L'assemblea generale si solleva! Richieste le dimissioni del ministro dell'interno!
Il ministro Monsieur Steg rifiuta di andarsene!
L'assemblea generale vota l'acquisto di armi automatiche e di 8 macchine per la polizia a un costo di 800.000 franchi!
Nell'aprile 1912 il cerchio si stringe.
E stavolta i confidenti della polizia fanno il loro lavoro fino in fondo.
Arrestato Soudy il tisico, soprannominato l'uomo con la carabina.
Arrestato Edouard Caroui il gigante grazie a una spiata.
Arrestato Raymond Lassiance il teorico nel pieno centro di Parigi.
Era in bicicletta.
Stava andando ad un appuntamento con la sua prima fidanzata.
Arrestato Limonier il fiorista in una camera d'albergo alla periferia di Parigi.
Ormai mezza banda Bonneau è in galera. Juan è un poliziotto serio. Nella sua indagine sta ancora inseguendo quei famosi titoli rubati in Via Ordener nella prima rapina.
È stato in Olanda a parlare con Vandenberg, che si è già sbarazzato dei titoli.
Così torna a Parigi e trova un altro ricettatore che potrebbe averne una parte.
È un pesce piccolo, ma è amico dell'anarchico Gosi,
che a sua volta conosce tutta la banda Bonneau e ha un piccolo negozio di saldi a Petit Ivry.
Allora, così, come vanno gli affari?
Non mi lamento, signore.
L'abbiamo trovato, Monsieur Joanne.
Chi hai trovato, Robert?
Il ricettatore era nel retro del negozio.
Peccato, se avessi trovato Bonneau ci avrebbero promossi tutti.
Ah, non so di chi stiate parlando, signore.
Lo so io. Invece voi anarchici non sapete mai nulla, eh?
Quel tipo nel retro è solo uno che mi vende pantaloni. Per il resto i giornali non li leggo.
E tua moglie? Abita sempre di sopra?
Certo, signore. Ma è a Nizza, con i nostri figli.
Quindi non ti dispiacerà se perquisiamo le stanze di sopra?
Certo che no, signore. Tanto non c'è nessuno.
Lo vedremo.
Robert e Colmar con me. Gli altri rimangano pure di sotto con Gosi e quell'altro.
Vengo, signore.
Gosi è tranquillo, ha visto uscire Bonneau all'alba. Non sa che è rientrato in casa di nascosto.
Juan sale le scale con i due ispettori.
Robert e Colmar sono nervosi. La polizia è ancora disarmata per ordini superiori.
Sei pronto, Robert?
Sì, Monsieur Joanne.
Il vice capo della polizia apre la porta e si trova di fronte...
Polizia!
Jules Bonneau.
Bastardi! Non mi prenderete!
Ah! Joanne è ferito!
Fermati! Mai!
Bonneau spara.
Uccide Joanne.
Ferisce l'ispettore Colmar.
E fugge dalla finestra. Bonneau si nasconde da tre giorni al Nid Rouge, una colonia libertaria alla periferia di Parigi, a Choisy-le-Roi.
È in un garage tenuto dall'anarchico Dubois.
L'ultima domenica di aprile, alle 7.30, irrompe la polizia.
Dubois cerca di fuggire.
La polizia gli spara alle spalle e lo uccide.
Il suo cane raggiunge Bonneau di sopra, al piano rialzato del garage.
Bonneau risponde al fuoco e ferisce due agenti.
La polizia circonda la casa.
Alcuni volontari accorrono dai campi intorno.
Sono armati con fucili da caccia e randelli di legno.
Si sparge la voce.
Dopo le 9 arrivano due compagnie della Guardia Repubblicana, una compagnia di riserva e altri ispettori della Sûreté.
Alle 10, intorno al garage, ci sono 500 uomini armati
e 20.000 curiosi che vogliono assistere all'assedio.
Uno spettacolo tragicomico che durerà quasi 4 ore.
Il capo della polizia, Guichard, detto Cuor di Leone, ha paura e si rifiuta di attaccare.
Ma i volontari prendono posizione.
I soldati comandano il fuoco e poi ordinano di smettere.
E intanto Bonneau scrive le sue ultime volontà.
Io non chiedevo granché. Camminavo con Judith al chiaro di luna a Lione. Era la felicità che avevo sognato per tutta la vita.
Si tenta di far esplodere il garage.
Un soldato si fa scudo con un carro, avanza fino all'ingresso e lancia della dinamite.
Il primo tentativo va a vuoto.
La società non mi ha compreso. Ho il diritto di vivere. E poiché la vostra società pretende di impedirmelo, tanto peggio per lei. E tanto peggio per voi.
Arrivano fotografi con i loro treppiedi,
reporter con i taccuini in mano
e donne appena uscite dalla messa domenicale con i bambini in braccio.
Da Parigi c'è perfino chi accorre in carrozza,
altri con il treno.
La signora Tollon è innocente, suo marito Jean-Baptiste è innocente, Petit Demange, Gosier, Dieudonné sono innocenti.
Al secondo tentativo, il garage viene fatto esplodere.
Qualcuno si fa il segno della croce.
Alle 11.50 trovano Bonneau, dietro a un materasso.
Un soldato gli spara 3 colpi, ma non riesce a finirlo.
La polizia lo trascina moribondo fuori dal garage.
La gente urla e tira dei sassi verso la casa.
Le pietre colpiscono perfino i poliziotti.
Jules Bonneau muore all'ospedale.
Alle 13.15 del 28 aprile 1912.
Fra quelli che ricorderai nella storia di Francia o altrove, c'è uno che ha perso tutto, però con l'aria del vincitore. Uno che voleva trasformare ogni sbirro generale in disoccupato o anche clochard, purché si viva in libertà. Bonneau, la fortuna per te non conta mai, i ricchi si sa, ne hanno tante perciò. Bonneau, prendevi per te loro che poi dividerai coi disgraziati come te. Fra quelli che hanno braccato sapeva il fatto suo, non c'era da sprecare fiato, se lo volevi spalle al muro, lo cercavano in città, invece lui è già in vacanza, con Judith qua e là, e con l'amico Raymond La Science. Già da tempo, ma tu credi a me, c'è ancora chi ha paura di te. Fra quelli che ricorderai nella storia di Francia o altrove, ricorderai forse Bonneau, uno che ha l'aria del vincitore.
Maggio 1912, ore 18.
Octave Garnier, il bello,
e René Vallée, il poeta,
vengono circondati in un casolare alle porte di Parigi, a Nogent-sur-Marne,
da un battaglione di zuavi al completo.
Intorno si ammassano 25.000 curiosi.
A Parigi, sui grandi boulevard, le carrozze vendono
un passaggio al luogo dell'assedio per 100 franchi.
Il 15 maggio 1912, alle ore 2 del mattino,
dopo 8 ore di colpi con le mitragliatrici e la dinamite,
assalto alla baionetta. Quando i soldati entrano nel casolare,
i due anarchici sono già morti.
4 febbraio 1913.
Si apre il processo a quello che resta della banda Bonneau.
21 accusati tra anarchici e fiancheggiatori, 18 uomini e 3 donne.
8 mesi prima, a Lione, Judith Tolon viene condannata a 4 anni di carcere.
Morirà in prigione prima di scontare la pena.
Elle voulait toucher du pognon pour ses toilettes. Elle l'a livré au pourri de la discrète. Et bientôt, il a été assiégé, a choisi par des régiments entiers. Comme un bravo, il tient tête jusqu'au bout. Et marave, plus d'un flic avec dégoût de son arme. La mort gicle sans arrêt, mais les vaches lâchement le font sauter. Et pour non blesser, perd son sang en abondance. Il monte au grenier et l'on voit pleurer sa chance. Un chacal. Les bonos vivants, tire-toi balle sur le brave agonisant. Et Bonneau, dans un sursaut d'énergie, dans son âme, criant vive l'anarchie, dans son âme, criant vive l'anarchie, dans son âme, criant vive l'anarchie.
Tutta Parigi è nell'aula del tribunale.
304 testimoni, 150 dei quali a carico e 21 capi d'accusa.
In nome del popolo francese, Raymond Calmin, detto Raymond La Science, André Soudy, detto Pas de Chance, Élie Monnier, detto Simentov, e Eugène Dieudonné, condannati alla ghigliottina. Edouard Carui e Marius Medge ai lavori forzati a vita. Victor Kibalchich a 5 anni di carcere.
Tutti gli altri a pene comprese tra 1 e 2 anni di carcere.
Unica assolta Rirette Maitrejean, compagna di Victor, dopo un anno di carcere preventivo.
Dopo la sentenza, Raymond La Science scagiona nuovamente Dieudonné, il falegname.
2 ore dopo, Carui si suicida in cella con del cianuro.
Il 18 aprile, Dieudonné viene graziato e condannato ai lavori forzati a vita.
Il 21 aprile, Raymond Calmin, André Soudy e Élie Monnier sono ghigliottinati.
Eugène Dieudonné, dopo 14 anni di lavori forzati, evade dalle foreste brasiliane.
Rientra in Francia e nel 1927 viene graziato, dopo una lunga campagna di opinione.
Si rifà una vita come falegname a Parigi, insieme alla moglie Louise, che nonostante tutto l'aveva sempre aspettato.
La brutta époque di una volta, quando il cancan ballavi tarre. Francia aveva i paraocchi per ignorare quel che verrà.
C'era Grisù nelle miniere, ma l'azionista se la rideva. Austria, Germania ed Inghilterra pronti al nuovo cambio di scena.
Edmond Rostand fa impazzire, Parigi scopre la poesia, Feydeau si fa le ragazzine,
insomma è la democrazia. Ignari della loro sorte, giovani reclute scavan trincee, le trattative fanno fiasco e per la pace non ce n'è.
La Belle Époque della banda Bonneau di Gian Gilberto Monti. Jules Bonneau, Luca Sandri. Narratori Alessandra Felletti, Gian Gilberto Monti e Gianmario Arringa, Federico Caprara, Mario Cei, Augusto Di Bono, Antonello Governale, Attilio Ierna, Riccardo Peroni, Alessia Vicardi. hanno interpretato le canzoni Gian Gilberto Monti, Renata Mezenoff, Caroline Tallone, Roberto Carlotti, Marco Mistrangelo. Direzione musicale di Carlo Cialdo Capelli. Presa del suono, editing e sonorizzazione di Lara Persia. Regia di Claudio Laiso.